Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio e ben trovati a tutti voi ascoltatori di Slash Radio Web ed in particolare ascoltatori di questa rubrica che ormai è diventata consueta veramente negli ultimi 2 mesi. In questo momento di lockdown ci tiene molta compagnia, perché l'arte non si ferma e perché il Museo Statale Tattile Omero naturalmente è sempre con Slash Radio Web nella diffusione di quella che è l'arte, di quella che è appunto la cultura in tutte le sue forme. E quindi oggi abbiamo un'altra docente che è Maria Giulia Cester, alla quale diamo il buon pomeriggio e la ringraziamo per essere con noi.
Buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Il titolo di questa puntata è Ritmo di suoni, ritmo di colori, il rapporto tra le arti dai templi greci a Warhol ed oltre. E quindi questo è un tema particolarmente ampio, grande per questa settima puntata. Si è deciso di dedicarsi al rapporto tra musica ed arte figurativa nei secoli, e partiremo dal concetto di ritmo dell'antica Grecia. Giulia, dici come sarà questo percorso?
Sì, esatto, cerchiamo un pochino di rintracciare innanzitutto le basi comuni che vedono queste due arti così vicine e anche così tanto indipendenti come espressione, che proprio in realtà dalle origini e quindi in punti di comune e di contrasto sono arrivate ad una simbiosi nei nostri tempi, quindi recentemente, insomma, relativamente nel Novecento.
E quindi andremo ad affrontare tutti questi temi anche attraverso dei brani, no? E sarà un po' un'alternanza di immagini, di arte, di storia e di ritmo, proprio come dice il titolo stesso. Non è solamente un modo di dire, ma ci sarà anche molta musica in questa puntata.
Esatto, voi mi raccomando ditemi quando siamo.
Non ti preoccupare, cerchiamo di metterceli tutti quanti, non c'è problema, assolutamente, ci mancherebbe. Anche naturalmente io ricordo sempre che potete poi, per chi sta ascoltando la trasmissione nella modalità della diretta di Facebook, potrà poi osservare anche delle immagini che andranno naturalmente durante la nostra diretta e durante la spiegazione che Giulia starà appunto facendo. Dunque, inizia pure, apriamo le danze. La musica e l'arte figurativa, abbiamo detto che sono due arti fondamentali che raccontano proprio la storia dell'umanità, in effetti, no? Sono proprio le prime immagini che ci sono state tramandate. Che rapporto c'è tra le arti visive e la musica, Giulia?
Ma allora, sicuramente il rapporto tra musica e arte figurativa è un rapporto molto intenso, che è difficile proprio scrivere in poche parole, in sintesi. E effettivamente, come dicevi, è come attraversare un po' la storia della cultura dell'umanità. Però diciamo che è interessante notare come, e ovviamente stiamo parlando, ci stiamo raccogliendo, ci stiamo dedicando alla sfera geografica nostra, diciamo, quindi come proprio in Occidente, le arti figurative in realtà e la musica abbiano avuto due percorsi e due collocazioni da un punto di vista proprio dell'istruzione completamente diverse. Un esempio, su tutte mi viene in mente è la musica, che apparteneva al quadrivio, no? Mi stiamo parlando anche proprio nel Medioevo, ad esempio. Quindi era concepita come una sorta di scienza matematica, e questo anche nell'antica Grecia, dove la musica aveva una fortissima valenza per la costruzione, proprio per l'edificazione di una persona, ecco, che veniva istruita. E invece le arti figurative, al contrario, non erano quasi per niente menzionate, perché erano considerate dei mestieri, quindi delle arti meccaniche, e soltanto nel Rinascimento avremo una rivalutazione dell'arte figurativa, anche con il mutare proprio storico delle corporazioni dei mestieri. Ma in realtà l'interesse delle due arti è stato sempre molto reciproco, quindi vediamo che c'è un continuo rimando sia da un punto di vista iconografico sia da un punto di vista musicale delle due arti. Un esempio nella storia molto veloce si può fare con Giuseppe Arcimboldi, un famosissimo pittore che compose alcuni ritratti con frutta e verdura, no?
Come no?
E il quale in realtà scrisse proprio dei quaderni dedicati alla musica. Quindi con tutto un processo e un sistema molto complicato di ombreggiatura di tonalità di colori. Quindi idea sinestetica, cioè arte figurativa, io rappresento con l'arte figurativa delle tonalità musicali. E poi, ma questo è un esempio pur appunto fine cinquecentesco, ma in realtà arriviamo in questo concetto di sinestetico fino a Scriabine, il quale immaginava un'opera su tutte, cioè il Prometeo, delle tonalità non di colori, ma tonalità armoniche, quindi musicali, in colori e in luci. Quindi questo processo c'è stato sempre questo richiamo, o da parte di compositori o da parte di artisti figurativi. Però a prescindere, insomma, da questi esempi, che poi andremo un pochino a snocciolare e a incontrare, ad ascoltare, il legame diventa molto sempre il linguaggio molto arricchito, ecco, sia da una parte che dall'altra. Però un aspetto su tutti che ci può far riflettere, no? Sono due, diciamo che questo aspetto parte proprio dall'antica Grecia. Prima di tutto ci sono due aspetti che ricorrono sia nell'arte figurativa che nella musica. Il primo è il concetto di ritmo, che noi conosciamo come essere una successione diciamo abbastanza regolare di suoni. Normalmente noi il ritmo lo associamo prima di tutto alla sfera uditiva, però in realtà lo definisce anche Platone, è un ordine nel movimento. E non possiamo non pensare, ad esempio, a tutto quel processo di ordine e di ritmo che troviamo in arte figurativa, ma che ad esempio troviamo un esempio su tutti, in un edificio strepitoso come può essere il Tempio del Partenone. In quel caso cosa troviamo, a parte il ritmo di colonne e anche il tetto particolareggiato con diverse statue, ad esempio una successione candita da un piccolo colonnato delle metope. E quello è proprio un concetto di ritmo visivo, quindi non più uditivo. Dall'altro c'è un equivoco, quindi il secondo aspetto che accomuna queste due arti è il lessico. La musica presta sistematicamente alcuni vocaboli e aggettivi dalla sfera sensoriale visiva, ma non solo visiva, ma anche tattile. Noi non diremo mai che un suono è profumato, ma certo. Pensiamo e possiamo dire molto spesso che un suono è particolarmente duro, oppure il suono è pastoso, il suono è evocativo, evoca dei colori, oppure ha le stesse dinamiche, che in musica si chiamano colori.
Entriamo nel merito, no? Possiamo andare già, no? Come l'arte figurativa racconta la musica. Abbiamo tanti brani, quindi cerchiamo subito di entrare, no? In questa atmosfera. Qual è la prima opera che ci proponi?
Ma allora, il primo rapporto che cerchiamo di snocciolare è l'arte figurativa che racconta la musica. Grazie alle varie testimonianze iconografiche che sono arrivate fino a noi, dagli archeologi, ma anche gli studiosi anche dell'arte musicale fino all'arte, diciamo, medievale, sono riusciti a ricostruire e a interpretare, ricollocare la musica all'interno di una della quotidianità, quindi di una vita sociale. E il primo esempio che mi viene in mente, appunto, è subito immediatamente ci viene da pensare a che cosa? Alle innumerevoli rappresentazioni di Orfeo. no, il cui mito appunto di questo cantore e musico che riesce a incantare tutti i nemici, addirittura a una figura così, così difficile, così dura come, come Ade, no? Il famoso mito di Orfeo e Euridice.
Sì.
E un'iconografia tipica della, di Orfeo, quindi tipica dell'arte greca, qual è? Sono le varie raffigurazioni su vaso di Orfeo che suona la lira. Ce n'è una in particolare che vede posto Orfeo di lato appunto con la lira e a fianco, sia a destra e a sinistra, altre figure e personaggi ostili che al suo suono e al suo canto rimangono estasiati. E questo ci riconduce un pochino alla questione della musica dell'antica Grecia, no? Perché in realtà di musica noi parliamo molto teoricamente, ma in realtà ovviamente non essendoci la registrazione non abbiamo nulla, se non alcune testimonianze rare però esistenti delle melodie che venivano accostate alla poesia. Sappiamo che tutta la lirica greca, basta pensare uno su tutti, Saffo, in realtà era una poesia che doveva essere intonata. Bene, proprio grazie a questo, quindi a questa teorizzazione e grazie al ritmo della poesia, siamo riusciti, insomma, gli studiosi sono riusciti a ricostruire un brano musicale, il più antico, diciamo, della storia occidentale, che risale all'incirca al primo secolo d.C. ed è il famoso Epitafio di Sicilo, quindi un'epigrafe scritta in una scolpita in una stele funeraria. Mm-hmm. Il cui testo dice: finché vivi mostrati al mondo, non affliggerti per niente, la vita dura poco, il tempo esige infine il suo tributo. In questo, sopra questo testo, che ovviamente nell'alfabeto greco antico, troviamo delle lettere piccoline poste sopra alcune vocali. Quelle altro non sono se non il sistema notazionale greco. Grazie quindi alla ricostruzione, quindi alla trasposizione del sistema notazionale su spartito e grazie alla trasposizione del metro della poesia in ritmo, si è riusciti ad ascoltare, a ricostituire questo brano di cui ascoltiamo, cerchiamo di ascoltare un piccolo estratto.
Ok. Sicilos efterpu. Sì. Eccoci qui.
Ecco, quindi abbandoniamo questa melodia, quindi dal forte richiamo arcaico, no? È molto, molto suggestiva, in realtà per fare un salto notevole ed approdare al Medioevo. Un altro esempio che volevo proporre, insomma, riguarda la raffigurazione a fianco a dipinti e a sculture che rappresentano musici ovviamente dall'antichità fino ad oggi, troviamo nel Medioevo anche codici miniati che vanno ad impreziosire i testi e liriche di artisti medievali. Uno su tutti, che appunto è poeta ma è anche compositore, è Guillaume de Machaut. quindi che è una musicista e appunto poeta, che è la, insomma, che è rappresentante della massima espressione proprio dell'art Ars Nova francese, il quale risente da una parte profondamente dell'amor cortese ed anche della poesia trovadorica. Infatti, diciamo che proprio da questa poesia riprende il suo filone, diciamo, quindi che è prevalentemente un filone di tipo amoroso. C'è un testo che è particolarmente conosciuto, che è il Remède de Fortune, che è stato appunto impreziosito attraverso delle diverse raffigurazioni. Una, se non sbaglio, una di queste che vi propongo è proprio una tipica raffigurazione di diversi, quindi abbiamo due figure centrali in questo caso, stiamo parlando di raffigurazione di alcuni libri, quindi due figure centrali, sono due immagini, entrambe hanno due musici posti centralmente e altri musici sempre ripresi lateralmente, quindi non di profilo, non centrali, con diversi strumenti. Questo in realtà da un punto di vista anche del musicologico è una fonte importantissima, perché riusciamo a riconoscere diversi strumenti musicali. Ne cito alcuni, il fagioletto, la citola, l'arpa, la tromba, la viella, il corno, il flauto, gli attrebuchi, i naccheroni, le cornamuse, i tamburi, quindi sono tantissimi strumenti che ci restituiscono anche in questi casi un'ipotesi di esecuzione di questi brani. E proprio un ascolto brevissimo, di massimo di un minuto, che volevo proporvi è proprio uno dei brani di Guillaume de Machaut.
Ascoltiamo. Eccoci.
Ecco qua. E quindi in questo caso assolutamente sonorità molto, volendo anche un pochino più vicina a noi, no? Quindi questo canto disteso, ma che già ha una pretesa di intonazione, di declamazione di tipo diversa, ecco, che si avvicina un pochino più alla modernità. Procedendo un pochino, no, quindi passo passo nella storia dell'iconografia musicale, ecco, in arte figurativa, e facciamo quindi un passo anche abbastanza arduo, abbastanza lungo, tralasciamo l'iconografia dei putti e di musicanti di Raffaello, ma invece poniamo l'attenzione su un altro artista, quindi su Caravaggio, in particolare su un dipinto veramente molto interessante da un punto di vista sia pittorico ma anche musicale. Il quadro si intitola Riposo durante la fuga in Egitto. È un dipinto che è stato realizzato nel 1597 ed si trova a Roma, alla Galleria Fanfili. E che cosa rappresenta? Noi abbiamo tagliati proprio al centro del dipinto, da sinistra a destra, Giuseppe, poi un angelo e Maria che allatta Gesù. E Maria, quindi sulla destra, che è una sorta, da una parte preoccupata, stiamo parlando di un riposo durante la fuga, è stanca e si lascia andare al sonno, diciamo, quindi reclina leggermente il capo. Giuseppe, quindi dall'altra parte, invece veglia sui due, quindi destro, e regge in mano uno spartito. E immediatamente accanto a lui, in posizione centrale, abbiamo un angelo di spalle che suona, che intona teoricamente questa, questa melodia che serve a tranquillizzare la famiglia in fuga, quindi intona con un violino. Sullo sfondo abbiamo questa, la natura, che ha un fortissimo ruolo simbolico, quindi gli elementi naturali che sono a fianco a Giuseppe rimandano all'aridità, alla siccità, mentre la natura, il paesaggio che stanno sulla destra, quindi nella parte della Vergine, sono molto più rigogliosi. E ai piedi della Vergine abbiamo alcune piante simboliche che alludono da una parte con l'alloro, la verginità di Maria, e anche alla passione, no? Il cardo e la spina della rosa, e il tasto barbasso alla resurrezione. Ma la bellezza notevole è data proprio dalla postura di questo angelo musicista, che di spalle indossa una veste leggera che lascia quasi intravedere le forme del corpo, ed è anche il perno della raffigurazione, quindi è la musica proprio che è protagonista, no? che divide in due parti la scena, il vecchio Giuseppe e la Vergine con Gesù dall'altra parte. E secondo lo studioso Calvesi, in realtà questo dipinto si può riferire al Cantico dei Cantici. Quindi Giuseppe rappresenta la povertà e la semplicità dello sposo terreno, mentre Maria, rappresentata con i capelli fulvi, potrebbe essere un riferimento simbolico alla futura passione di Cristo. E per quale motivo cito questa interpretazione? Perché lo spartito che Giuseppe impugna, quindi proprio per fare in modo che l'angelo possa suonare, in realtà è un spartito che esiste. Ed è il brano musicale Quam Pulcra Est di Noel Baldwin. Questo brano in realtà è un mottetto, quindi un brano che nasce per voce, diciamo, di questo compositore fiammingo, che è proprio basato sul Cantico dei Cantici, su questo testo, quanto sei bella, ecco, questo è proprio traducendo in italiano. Un mottetto che è stato stampato a Roma nel 1526. Ecco, la partitura è molto fedele, quindi Caravaggio è minuzioso nel riportare questo spartito, omette il testo, quindi troviamo soltanto il pentagramma. E un altro particolare interessante è che il violino suonato dell'angelo è stato dipinto con una corda spezzata, che simbolicamente indica la precarietà della vita umana, quindi Giuseppe, no? Rispetto alla rigogliosa vita celeste, che invece è simboleggiata dalla Vergine e il bambino. È un'allegoria che in realtà troviamo molto presente nell'iconografia musicale rinascimentale, basti pensare alla Santa Cecilia di Raffaello, che è quella conservata alla Pinacoteca di Bologna, dove gli strumenti musicali ai suoi piedi sono raffigurati rotti. Ecco, quindi ha proprio una simbologia che ricorre in tutta l'iconografia musicale. Ma per quale motivo Caravaggio ha realizzato questo spartito, l'ha posto così in primo piano? A parte che non è l'unico dipinto in cui troviamo uno spartito, ma perché si sostiene che lui fosse particolarmente legato alla fiorentina Camerata dei Bardi, che è questa diciamo questo circolo di studiosi fiorentini che diede l'avvio al famoso Recitar Cantando, cioè quindi alla futura opera lirica. E quindi per questo motivo, insomma, era doveroso passare, diciamo, attraverso il riposo durante la fuga in Egitto. Anche di questo brano, di questo dipinto, se non sbaglio, abbiamo un ascolto proprio ovviamente del brano scritto in partitura, che possiamo anche in questo caso ascoltare per due minuti, un minuto, come preferite, giusto per dare un assaggio.
Ascoltiamo Quam Pulcra Est.
Thank you.
E questo è l'ascolto appunto di questa opera, Quam pulcheres, di Noël Baudouin.
Esatto, e diciamo che mi piaceva concludere, diciamo, questo primo rapporto, quindi, dell'arte figurativa che con la musica, cioè ovvero il tributo e l'iconografia musicale nell'arte figurativa, con l'ultimo, diciamo, una delle ultime raffigurazioni tout court, diciamo, che introducono un concetto nuovo, cioè ovvero il concetto del romanticismo. E, sto parlando del Suonatore di cornamusa di Thomas Couture. Anche in questo caso abbiamo una semplice raffigurazione di un musicista, niente, né più né meno, quello che suona una cornamusa, ma diciamo che c'è qualcosa di nuovo, di assolutamente inedito, no? Fino adesso. E ecco, il primo aspetto è che questo suonatore non è più, diciamo, oggettivizzato, lo sguardo non è fisso, ma sembra essere completamente, il suonatore completamente essere assorto nella sua musica, quindi ha una, diciamo che è seduto con la cornamusa, anche in questo caso non in posizione perfettamente centrale, ma con lo sguardo proprio altrove, come se fosse assorto nella sua musica, e soprattutto sembra che proprio non si curi del mondo che lo circonda, no? Abbiamo dei colori molto, molto caldi, che creano una sorta di crepuscolo che poi che contribuiscono, diciamo, a gettare questa figura in una sorta di sacralità, come se fosse da solo, no? Questo senso di solitudine dell'artista, che è un pensiero assolutamente romantico. E appunto non c'è più nessun tipo di riferimento spaziale e temporale, ma esiste soltanto lui con il suo strumento e quindi con quello che sta suonando. E questo non ci può se non diciamo fare un forte richiamo a tutta quella, alla rivoluzione che è stata anche la che è stata portata dal romanticismo in musica, che in realtà vede anche in questo caso l'artista da solo. Quindi non più una musica trionfale dove la ragione e la coralità trionfa, ma una solitudine e un'intimità diversa. E per questo motivo mi è venuto un pochino in mente come possibilità di ascolto l'emblema, diciamo, del romanticismo, che sì, innanzitutto è il pianoforte ed è il notturno.
Che è meraviglioso, di Chopin.
Un notturno di Chopin, esatto, dove la solitudine da una parte è resa dall'organico, che è appunto scritto per pianoforte solo, ma inoltre è dato proprio dall'essenzialità del brano, perché abbiamo una melodia molto lirica, molto vicino alla liricità anche italiana e allo stesso tempo vicino alla tradizione della musica popolare polacca, ma affidata solitamente sempre solo alla mano destra, che è molto, dal punto di vista proprio musicale, molto più in alto rispetto all'accompagnamento. Quindi dalla solitudine della melodia, che è molto cristallina e molto chiara, anche in questo caso un forte richiamo di ambito sensoriale diverso, no?
Certo.
Essere chiaro e cristallino. Dall'altra abbiamo invece un accompagnamento che è affidato esclusivamente alla mano sinistra, che ci restituisce questa sonorità più intima, appunto notturna, in cui di solito l'uomo sta da solo, no? E contempla la notte.
Andiamo a sentirlo.
Thank you.
Bene, io sì, mi ero un po' incantata perché Alessio mi dice giustamente dall'altra parte della regia che non abbiamo neanche salutato. Salutiamo Alessio, siamo partiti in quarta con la nostra toccare l'arte alla radio, non abbiamo neanche salutato Alessio che invece sta facendo un incredibile lavoro lì dietro al vetro con le immagini da mandare, la musica da farci ascoltare, quindi lo ringraziamo, naturalmente lo salutiamo e appunto dicevo, questo Chopin per me è un po' un incanto, no? È veramente flauto magico. Starei a sentire lì così un po', come dire, veramente come pifferaio magico ovunque per ore, però dobbiamo interromperci noi e passare avanti. E dunque, come la musica racconta l'arte figurativa? Facciamo un po' anche un balzo al contrario, no? Vediamo anche la prospettiva inversa.
Esatto, allora ecco, la musica diciamo che è stata sempre invece molto più autoreferenziale da questo punto di vista, perché impara la musica a guardare e a descrivere le altre arti soltanto dal Rinascimento in poi. In primo luogo ovviamente nel rapporto molto molto fruttuoso e molto stretto tra testo e musica che vediamo nel madrigale rinascimentale, è stata la prima espressione massima di apertura a un'altra arte, in questo caso arte la scrittura, appunto la poesia. Ma successivamente con il cambiare anche del gusto e con l'aprirsi proprio e la nascita di quella che viene chiamata musica programma, musica descrittiva, la musica approda ad altro. Ma dobbiamo aspettare in realtà un periodo, anche in questo caso un periodo romantico, per vedere proprio gli artisti muoversi verso l'arte figurativa. E un esempio che magari non riusciamo ad ascoltare, però che voglio riportare, è più lampante perché coinvolge anche la poesia, è l'esempio della famosissima Notte di Michelangelo, poi composta, da cui Liszt si ispirò per comporre il brano musicale La Notte. E perché? Per quale motivo lo voglio citare? Sarò brevissima, ma lo descrivo un momento. Perché questo brano musicale è molto diverso rispetto alle composizioni tipiche di Liszt. Siamo nel 1870 circa, Liszt, che è stato considerato il pianista virtuoso, diciamo una sorta di veramente di acrobata della tastiera, quindi in tutte le sale da concerto lasciava tutti quanti impressionati per la sua abilità, le sue abilità virtuosistiche nel muoversi nella tastiera con estrema abilità. Bene, nel 1860 circa, quindi lascia questo virtuosismo, questo apparire, questo essere istrionico, e invece comincia a comporre dei brani per il pianoforte, che ovviamente lo strumento suo è eletto, molto più intimi, molto più riflessivi e anche molto più cupi. E La Notte è uno di questi brani, che sono molto più meditativi. Però per quale motivo in realtà Liszt non ha una concezione di notte come di notturno sereno e non un po' magico che c'è nel Notturno di Chopin, per intendersi, ma prende come riferimento La Notte di Michelangelo, ma in realtà la rima che insomma vi vado a spiegarvi. Allora, La Notte innanzitutto cos'è? È una scultura di marmo che è un 155x150 che realizzata da Michelangelo appunto tra il 26 e il 31 del Cinquecento e che fa parte della decorazione della Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze. In particolare si trova sulla sinistra del sarcofago della tomba di Giuliano de' Medici. È una rappresenta la notte come personificazione femminile, quindi una figura femminile che è semidistesa e nuda, e come le altre statue ovviamente della serie, quindi la posizione sdraiata con la gamba con la gamba sinistra piegata, la testa reclinata, il braccio sinistro piegato dietro la schiena e quello destro regge la testa appoggiandosi alla coscia sinistra. Quindi tutto questo provoca una sorta di torsione che ruota il busto in favore dello spettatore. I capelli sono lunghi, sono raccolti in trecce e in testa indossa un diadema col crescente e una stella. Tra le letture iconologiche che sono state proposte si è vista la statua come un emblema dell'aria, dell'acqua, dal temperamento malinconico, della teoria umorale, della fecondità della notte. Gli attributi in questo senso sono sparsi, no? Ritroviamo una civetta, che è un animale notturno, un mazzo di fiori che forse rappresentano papaveri, quindi simbolo di fertilità ma anche di sonnolenza in quanto oppiaceo, è una maschera che può significare i sogni notturni o la morte, intesa come sonno del corpo in attesa della resurrezione. Ma in realtà il Liszt venne a conoscenza non solo della notte, ma in particolare di un quattro versi di rime che Michelangelo compose in risposta ad un elogio di questa notte che gli dissero che doveva svestarsi da quanto era bella. E lui rispose: caro ma il sonno è il più l'esser di sasso, mentre che il danno e la vergogna dura, non veder, non sentir me gran ventura, però non mi destar de farla basso. Quindi si riferisce ovviamente a che cosa? Alla, ai disordini che stavano un pochino che imperversavano a Firenze durante il governo di Cosimo dei Medici, che fosse il motivo del, proprio della serenità della notte rispetto all'inquietudine delle altre state. Quindi questa notte di cosa dice? Per carità, non mi svegliare, perché forse dormire mi fa meglio, perché non vedo quello che sta accadendo adesso. E proprio su queste rime Liszt riflette e ricrea questa atmosfera cupa, no? Che proprio non gli appartiene, appunto, della notte. Ecco.
Allora, già lo stiamo sentendo un po' come sottofondo, ecco, mentre tu chiacchieravi già queste note ci arrivavano e insomma si percepiva un po' quello che ci stavi raccontando. Nel Novecento il rapporto tra musica e arte figurativa poi però muta, cambia. Che cosa accade?
Ecco, che finalmente si incontrano nel vero senso e in maniera sincrona. Ovvero gli artisti cominciano a pensare alla propria arte abbracciando e coinvolgendo anche, anche la sorella, la sorella arte. Quindi assolutamente in un rapporto di reciprocità. Il primo esempio, proprio il più lampante, è il carteggio epistolario tra Kandinsky e Arnold Schoenberg, risalente all'incirca agli anni 10, gli anni 30 del Novecento, in cui assistiamo proprio ad un innamoramento di Kandinsky della musica di Schoenberg. Infatti uno dei dipinti che avevo proposto, che avevo posto proprio come diciamo immagine simbolo di questo incontro, è l'impressione 3, tra parentesi appunto denominata anche il concerto, che raffigura in stile ovviamente kandinskiano, quindi non in maniera così netta, però si percepisce molto bene, e la creazione, quindi l'impressione che ebbe del concerto che assistette ai giorni proprio precedenti, quindi giorni prima della realizzazione di questo quadro, del concerto di Schoenberg, quindi un quartetto di archi. Quindi andavo a sentire questo concerto di questo brano che sappiamo essere un brano molto particolare, come particolare la musica di Arnold Schoenberg, no? Che rifiuta a un certo punto tutto quello che sono i riferimenti nostri armonici a fronte di una sorta di democraticità delle note, da cui nacque poi la tonalità che poi essere superata e per approdare poi alla dodecafonia, quindi a queste serie di note che non si devono ripetere finché non tutta la serie viene proposta, che ovviamente provoca una sorta di straniamento nell'ascoltatore, una grossa difficoltà a seguire. Ma questo, diciamo, questo connubio è il primo di tutta una serie di contaminazioni tra artisti, perché Kandinsky proprio teorizzò e scrisse copiosamente di questa capacità dell'arte figurativa di impressionarsi con la musica e viceversa. E questo lo troviamo qua, ma e poi arriviamo appunto, che poi era un po' una provocazione, però alla famosissima banana, che è stata anche recentemente frutto di diverbi con la fondazione di Warhol e i Velvet Underground. Quindi arriviamo con agli anni 60 con appunto questo gruppo già famoso che incontrò e scelse questo artista ancora poco non conosciutissimo, quindi Andy Warhol, e gli proposero di appunto di realizzare la copertina del loro CD. E Andy Warhol scese in maniera provocatoria, ma neanche tanto, un'immagine di una un disegno proprio di una banana, con l'invito di ascoltare questo CD nel momento in cui si sbuccia la banana per poterla apprezzare. Ecco, quindi questo un tributo dell'arte figurativa alla musica, diciamo, però da un punto di vista iconografico ebbe talmente tanto successo, no? E talmente tanto clamore, che in realtà questo simbolo e ho anche l'album, perché è una musica bellissima, in realtà ancora oggi, no, la apprezziamo e soprattutto la riconosciamo, ecco.
Ci vogliamo ascoltare questo brano anche?
Ce la facciamo, ma la possiamo in sottofondo, Sunday, non lo so, ditemi voi.
Sunday morning al volo, perché poi dopo andiamo a concludere la puntata. E certo, con l'ultimo artista e con l'ultimo brano.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Eccoci, sì, noi ce la canticchiamo qui, però dobbiamo per forza interromperti, Giulia. Allora, andiamo alla fine, alla conclusione. Anche al Museo Mero ci sono naturalmente delle opere sonore, in un certo senso. Ci spieghi che cosa, in quale senso?
Sì, cioè, arriviamo agli ultimi anni, quindi negli ultimi 40-50 anni, in cui gli artisti figurativi in realtà hanno realizzato una sorta anche di opere in cui lo spettatore può interagire suonandole. E questo è un esempio a noi molto caro, a me anche personalmente, l'esempio di Roberto Papini, questo artista anconetano scomparso un anno fa, che è appassionato di musica, ha realizzato tra le altre cose, tra le altre tavole, un'opera che praticamente è suonabile. È una tavola che è divisa a metà, dove troviamo una cordiera. Quindi, tra una serie di elementi al tatto molto interessanti, come possono essere metalli, specchi, troviamo queste corde citate come se fosse una chitarra, che effettivamente suonano. Ecco, ogni tanto va un pochino accordata, un pochino tirata ovviamente, però è nell'idea non solo della godibilità al tatto di questa tavola, ma anche proprio al calembour, all'invito all'interazione del pubblico, diciamo, quindi dello spettatore in questo caso. E però diciamo che non è l'unico esempio, cioè al museo abbiamo questa possibilità e grazie al tatto in realtà possiamo sentire, ascoltare con le mani, no, tanti materiali diversi. Però ci sono anche tanti altri esempi di artisti, uno su tutti anche Pinuccio Sciola, che volevo citare, anche un artista che è scomparso anche lui recentemente, il quale realizzò delle opere con delle pietre particolari che appunto sfregate e al tatto riescono a produrre dei suoni, quindi a produrre una vibrazione che diventa appunto suono.
Bene, allora Giulia, noi ti ringraziamo veramente, veramente di cuore anche per averci portato anche in questo giovedì, insomma, in un mondo parallelo fatto di arte, fatto di tanto, però di musica e di tatto. Cerchiamo di continuare a promuovere veramente tutte queste manifestazioni di bellezza, le chiamo così, mi piace definirle così, hashtag l'arte non si ferma, il mondo della cultura naturalmente prosegue, noi diamo il nostro totale sostegno anche perché insomma poi in queste elezioni stiamo veramente imparando tanto, quindi grazie.
E, grazie a voi.
E naturalmente l'appuntamento si rinnova anche per il prossimo giovedì sempre alle ore 15:20 con un'altra docente, con un altro tema, si parlerà del legno ma ne saprete di più direttamente la prossima settimana. Noi vi salutiamo con l'ultimo brano scelto e poi iniziamo invece il nostro pomeriggio di Slash Box. Naturalmente potete ritrovare, lo dico per informazione visto che sulla nostra pagina di Slash Radio Web qualcuno lo stava chiedendo, le puntate precedenti e questa regolarmente caricate sia sulla nostra pagina di Facebook sia su quella dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dove appunto vengono caricati i vari podcast. C'è proprio una voce a parte che riguarda appunto i podcast di Slash Radio Web, ma anche sul sito del Museo Mero, dove si trovano appunto regolarmente caricati tutti i podcast di Toccare l'Arte alla Radio. Grazie a Maria Giulia Chester per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon lavoro.
Grazie.
Avete ascoltato Toccare l'arte alla radio.